Ed eccoci arrivati alla tappa che è dedicata alla Rocca di Manerba. Come già potete vedere anche dalla condizione del paesaggio, ci troviamo in una posizione dove la natura domina e con questa imponente massa rocciosa che si protende verso il lago. Fondamentalmente dalla promontorio, dalla punta, dalla rupe di Rocca Manerba fino alla parte opposta sulla sponda orientale del Garda, Punta San Vigilio. Si chiude quello che è l'arco meridionale del lago di Garda, il più vasto, il più ampio, e da qui il lago inizia a restringersi fino a convergere nel suo vertice, ormai in territorio trentino, dove c'è Riva del Garda. Quindi potremmo definire questa sorta di stretto, da Manerba a Punta San Vigilio, in un certo senso una porta, dalla quale si entra nella parte più allungata del lago di Garda. Ora, la Rocca di Manerba costituisce il punto più rilevato, quindi una sorta di corno di sommità al di sopra della rupe che noi stiamo vedendo qui dal lago. E naturalmente il suo essere un luogo quasi inaccessibile, dominante, con una veduta oggi molto piacevole e panoramica, ma per i nostri antenati in passato una veduta strategica dal punto di vista militare su tutto il bacino gardesano sulla pianura circostante, chiaramente la Rocca di Manerba, la parte più rilevata di questa rupe, di questo massiccio roccioso, ha sempre rivestito una grande importanza insediativa fin dalla preistoria. E non a caso sulla sommità di questa rocca e nei dintorni, naturalmente, si sono registrati numerosi e interessantissimi ritrovamenti archeologici che sono oggi esposti nei musei della zona. Particolarmente interessante è il fatto che questa continuità insediativa si sia mantenuta praticamente costante dall'età preistorica, passando poi per quella romana, infine per quella alto medievale, basso medievale, fino a giungere alle soglie della modernità. Il nome, la toponomastica, Rocca Manerba. Manerba è probabilmente ciò che deriva nell'italiano moderno dall'antico nome della dea Minerva. È effettivamente ipotizzata in modo piuttosto consistente la presenza di un tempio dedicato alla dea Minerva proprio nel complesso fortificato che si trova nella parte sommitale della montagna. Bene, noi ovviamente stiamo vedendo questo massiccio roccioso dal lago. Ma se immaginiamo per un attimo di sorvolarlo in aereo, dobbiamo immaginare di vedere sotto di noi una sorta di struttura ovale, una sorta di struttura ovale che occupa il piano, diciamo, sommitale di questo sperone roccioso. Su questo nucleo ovale noi troveremmo una torre, o meglio le rovine naturalmente di una torre dai muri piuttosto spessi, massicci, attorno alla quale si sviluppano alcuni cerchi concentrici, o dovremmo dire delle ellissi più che altro concentriche, che individuano chiaramente i livelli di espansione muraria che si sono susseguiti ai piedi di questo fortilizio. Scendendo a una curva di livello leggermente inferiore, diciamo ai piedi del massiccio sommitale, si individuano invece le rimanenze di una villa romana. E questo testimonia naturalmente l'insediamento già in epoca classica in questo luogo, un insediamento che aveva finalità non difensive o di presidio, ma finalità, potremmo dire, estetiche, paesaggistiche, quindi una villa ovviamente patrizia, di cui ancora nel sottobosco si intuiscono le sostruzioni, i muri, diciamo, di contenimento su cui si innalzava poi la villa vera e propria, che godeva chiaramente di un paesaggio meraviglioso, qualcosa di simile alle celebri grotte di Catullo di Sirmione. Le rimanenze archeologiche dimostrano, attraverso il rinvenimento di reperti, monete, anelli, monili, diciamo, anche piuttosto importanti, la frequentazione del sito proseguita almeno fino alla fine del IV secolo d.C., cioè fino all'avvento delle invasioni barbariche all'inizio della decadenza dell'impero. La villa a quel punto fu non tanto abbandonata come potremmo pensare, ma convertita a una funzione difensiva e la cosa non ci stupisce perché la sua posizione sommitale la rendeva chiaramente idonea a una nuova vocazione di carattere militare. Per la verità, la villa in sé per sé venne smantellata, molti dei suoi materiali furono recuperati a scopo edile. E sulla parte superiore, vi dicevo, la villa si trova ad una quota leggermente inferiore rispetto alla sommità, quindi spostandoci, salendo appunto fino alla sommità del massiccio roccioso, ecco che in epoca medievale, lì nella posizione ovviamente più favorita, ma anche più inaccessibile, venne costruito il primo nucleo della rocca vera e propria, cioè quella torre che, dicevamo, domina un sistema di cerchi, o meglio di ellissi concentriche, che ne costituiscono i vari livelli evolutivi. Le fondamenta della torre e del suo primissimo recinto murario circostante sono ascrivibili all'epoca longobarda. Siamo cioè tra i secoli VII e VIII e sappiamo che in questo presidio longobardo si animò una ultima disperata resistenza contro l'invasione carolingia. Siamo nell'anno 776. Carlo Magno è divenuto re d'Italia già da 2 anni, ha già sconfitto il re longobardo Desiderio, ne ha esiliato il figlio Adelchi, e apparentemente la nobiltà longobarda ha accettato la sottomissione al nuovo conquistatore, ma in realtà nell'arco Veneto, quindi attuali Veneto, Friuli, Trentino, la nobiltà longobarda si è riorganizzata attorno al duca Rotgaudo, duca del Friuli, a cui hanno aderito i duchi di Treviso, di Vicenza, quindi la nobiltà longobarda dell'Italia nord-orientale si è ribellata a Carlo Magno, ha organizzato un'armata, un esercito che mette in discussione il governo franco carolingio in Italia, e Carlo Magno deve quindi intervenire. Tra l'altro, curiosità penso interessante, tra i ribelli c'è anche il fratello del famoso storico Paolo Diacono, il quale peraltro fu sospettato di aver simpatizzato per questa ribellione, benché fosse membro della Scuola Palatina e quindi amico personale, intimo dell'imperatore Carlo Magno, quindi su di lui il sospetto non fu poi concretizzato, mentre invece suo fratello aderì alla ribellione e venne poi fatto prigioniero. Naturalmente Carlo Magno vinse questa rivolta, riuscì a schiacciarla e la rocca di Manerba con la sua torre offrì uno degli ultimi disperati capisaldi di resistenza. Trascorsi questi eventi, il luogo fu donato ai monaci benedettini di San Zeno di Verona, che rimasero quindi padroni del luogo per lungo tempo. Attorno al primitivo nucleo fortificato longobardo, che dobbiamo quindi immaginare come una torre circondata da un primo ristretto agglomerato difensivo, sorsero poi, in epoca basso medievale, a partire dal 1200, alcuni fabbricati che deformarono il cerchio primigenio in una ellisse appunto allungata verso sud-est. Di questi fabbricati sopravvivono oggi le fondamenta, nelle quali gli archeologi hanno però individuato tracce pittoriche, a significare il fatto che la rocca acquisì nel tempo anche una valenza abitativa di un certo pregio. E presso la rocca, sulle rovine della sottostante villa romana, sorse anche una piccola chiesa dedicata a San Siro, che costituiva probabilmente la cappella dell'insediamento castrense. Oggi di tutto questo restano purtroppo rovine, sicuramente suggestive, ma limitate ovviamente alle parti basamentali, quindi di poco emergenti dal terreno, perché dopo lunghe contese, prima tra gli Scaligeri, poi coi Visconti, infine Venezia divenne padrona di questo sito. E temendo che la rocca potesse, ormai in rovina, divenire rifugio per i briganti, i predoni, che si potevano quindi arroccare in una posizione molto agevole, decise di demolirla, di distruggerla. E quindi oggi il sito si presenta letteralmente raso al suolo, ecco, ma comunque intatto in tutto il suo interesse storico.